www.redigio.it e la storia continua. La darsena di Milano, i bucintori da parata, i pesci e i volati della darsena e lungo i bastioni scomparsi. I bucintori da parata. Ma alle banchine della darsena non ormeggiavano solo i modesti banconi da trasporto merci o passeggeri. Fin dal giorno della sua inaugurazione vi attaccavano anche lussuosi bucintori da parata, destinati a ospitare personaggi illustri come i governatori di Stato o i rappresentanti del governo che, con cerimonie o prove di navigazione, cercavano di riesumare usi e costumi visconti o sforzeschi. Infatti, ancor prima dei dogi veneziani, anche sul Bucintoro celebrarono lo sposalizio col mare. I signori di Milano avevano anche l'abitudine di viaggiare su tali barcheggi di rappresentanza non solo in occasione di nozze, anniversari e altri festeggiamenti, ma anche per raggiungere più facilmente i loro castelli o le ville di delizia nei dintorni della città, Pavia, Vigevano, Cusago, Abbiategrasso, dove passavano l'estate tra cacce, accavalcate, gare di pesca, giochi, danze e banchetti. Sul risplendente Bucintoro ducale approdarono alla darsena due celebri dame, nel 1489 Isabella d'Aragona, sposa di Gian Galeazzo Sforza, e nel 1691 Beatrice d'Este, consorte di Ludovico il Moro. Ma non molto tempo dopo arrivò anche l'invasore, re Luigi XII di Francia, trionfalmente scortato da un fastoso seguito e dal condottiero Gian Giacomo Trivulzio. Nel 1533 invece l'imperatore Carlo V, sempre da qui, entrò in città, non con una gran pompa e senza troppo scalpore. Infine, una pallida reminiscenza dei tempi sforzeschi sembrò ai milanesi lo sbarco, un bel mattino dell'aprile del 1534, della nipote di Carlo V, Cristina di Danimarca, una fragile quindicenne che apparve bellissima e abbagliante nel suo vestito di broccato d'oro. Tra scampanie e colpi di cannone, il promesso sposo Francesco II Sforza, ultimo erede della dinastia, un quarantenne malaticcio e precocemente invecchiato, l'aspettava sulla soglia del castello. Ma Cristina fu duchessa di Milano per un periodo brevissimo, perché il marito morì appena un anno dopo, lasciando la città alla mercé degli spagnoli. Dalla lontana epoca delle signorie capitò ben poche volte di veder partire dalla darsena gente del bel mondo per qualche allegra gita sull'acqua. Solo negli anni Ottanta si cercò di organizzare viaggetti turistici o di svago, arrivando a un servizio di bateau mouche sul tipo di quelli della Senna, iniziativa che si rivolse in un insuccesso. I pesci e i volatili della darsena. È più facile vederli con lenze e valigette di armi e di attrezzi in primavera, durante le prime ore del mattino o verso il tramonto. Pazientemente in attesa sulle banchine, non sono pochi i pescatori dilettanti che dedicano un po' del loro tempo a questo sport amico come il mondo e antico. Sono per lo più pensionati o arzilli vecchietti, bambini o adolescenti spesso ammaestrati dal nonno o dallo zio. Dalle placide e limacciose acque della darsena, essi riescono a catturare piccole acciughe azzurrognole, dette le arborelle, pesci persici e carpe, tinche e voraci pesci gatto dalla grossa testa, triotti rosati dal corpo sottile e dalle pinne scarlatte, scardole dai grandi occhi rossi e cavedani verdastri e immangiabili per le troppe lische. In realtà non sono molti i pescatori che portano a casa le loro prede per cucinarle, perché la maggior parte di essi ama soprattutto l'idea di passare qualche ora all'aria aperta nel bel mezzo della città, tra due viali di traffico intenso, il cui frastuono, laggiù vicino all'acqua, sembra giungere molto più attutito. Quasi tutti i pesci pescati vengono quindi gettati alle famigliole di anatre mute, germani reali e gabbiani, che nuotando pigramente gravitano sempre nei pressi di qualche pescatore, aspettando diligentemente l'autopasto giornaliero. Lungo i bastioni scomparsi. Per fare il giro completo della Darsena è meglio partire dall'angolo di Piazzale 24 Maggio con il corso di Porta Ticinese, dove inizia Viale D'Annunzio che, attuato nel 1920 con la demolizione dei bastioni, venne costruito un po' più arretrato, permettendo così l'ampliamento del bacino. Senza dubbio quel tratto di baluardi spagnoli che, coronato da una doppia fila di secolari ipocastani, si specchiava alto nell'acqua e doveva essere un tempo molto pittoresco. Dallassù, affacciandosi al parapetto, i passanti potevano afferrare con lo sguardo l'intero panorama della Darsena, assistendo a svariate scenette d'animata vita portuale. Inoltre, nella ricorrenza del carnevale, sugli antichi bastioni veniva inaugurata una fiera con 8 volanti, giostre e variopinte baracche, dove non si contavano attrazioni e burle di ogni genere. L'attuale anonimo stradone, perennemente trafficato, si affolla di gente soltanto il sabato, quando lungo le ex banchine vengono allestite le bancherelle della cosiddetta Fiera di Sinigaglia, tradizionale mercatino ritrasportato da via Calatafimi a qui, pressappoco nello stesso luogo dove si svolgeva già nel 600. Qualche sparuto alberello cresce ancora sul lato di Viale D'Annunzio, verso la Darsena, mentre a destra si susseguono alcune basse case popolari tinteggiate di bianco. Al numero 10 appare un più borghese edificio di epoca Liberty, che sopra un arco dell'andito mostra un curioso mascherone di terracotta. Da questa sponda è possibile vedere, su quella opposta, un frammento della vecchia Milano, con qualche casa caratteristica, che ancora può dare una vaga idea di com'era una volta l'umile assetto urbano del piccolo porto della nostra città. www.redigio.it e la storia continua.